La parola è identità, la riflessione e il suo utilizzo, un utilizzo che pervade l'attualità, la storia dei singoli. Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero, la nostra riflessione sull'identità inizia con Widad Tamimi, che è una scrittrice che ha pubblicato da poco un libro, Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli, edito da Feltrinelli. Al mare, che noi abbiamo sentito in questi anni essere uno slogan divisivo, in realtà chiunque l'abbia detto, no? Sì. Da una parte, dall'altra, palestinesi, israeliani. E tu invece in questo libro lo proponi con un'accezione positiva. Ci vuoi raccontare qual è questa tua accezione?
Sì, credo che si debba fare un passo indietro. Dal fiume al mare, tanto per cominciare, viene presentato anche dai nostri stati in modo errato e sulla base purtroppo di una rappresentazione estremamente ignorante rispetto a quella che è stata la storia di questa frase. La prima volta che è stata pronunciata è stato nel 1967, e all'epoca la invocarono i palestinesi chiedendo, in un momento in cui venivano divisi sotto tre autorità, quindi da una parte la Cisgiordania finì nel 67 sotto la Giordania, dall'altra parte Gaza sotto l'Egitto, e sappiamo i palestinesi del 48, quindi i palestinesi delle terre che erano state conquistate nel 48 da Israele, diventarono cittadini di serie B dello Stato israeliano. Quindi in quel momento i palestinesi invocavano la possibilità di essere un unico popolo sotto una stessa autorità, quindi non essere divisi sotto tre stati diversi. Nel 78 la frase è stata invece utilizzata nello statuto del Likud, quindi il partito di Netanyahu, invece invocando tutt'altro genere di cosa, quindi il desiderio di avere una grande Israele dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo. Sappiamo benissimo che per avere una grande Israele le possibilità erano o un'evacuazione completa di tutto il territorio dal fiume al mare della popolazione palestinese, o l'inglobamento dei cittadini palestinesi come cittadini di serie B in uno stato ebraico ed israeliano, oppure, come sta avvenendo da 2 anni e mezzo a questa parte, l'uccisione dei palestinesi. Che cosa ho voluto fare utilizzando queste parole, ovviamente nel titolo in maniera un po' provocatoria? Ho voluto, uno, ricordare il fatto che bisogna spogliare le parole che vengono utilizzate oggi nelle piazze, ed è molto importante pensare al fatto che Gaza non è soltanto Gaza nel luogo in cui è dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo. Gaza è diventata unità di misura per vedere come stanno i diritti universali, i diritti dell'uomo e le libertà nel mondo. E infatti questa frase si trasferisce nelle nostre piazze e ci rendiamo conto che utilizzarla può portare ad un imprigionamento della persona che la pronuncia. Quindi questo significa che purtroppo, se a Gaza i diritti umani non stanno bene, in realtà non stanno neanche nelle nostre piazze. Io credo che le nostre piazze stiano chiedendo tutt'altro. non il fatto che dal fiume al mare e da tutti i fiumi a tutti i mari ci sia un unico popolo, ma che tutti gli esseri umani, da tutti i fiumi a tutti i mari, possano avere rispettati i diritti umani.
La sottotitolo è Storia della mia famiglia divisa da due popoli. È una storia molto importante la tua. La vuoi raccontare e riassumere ai nostri ascoltatori?
Sì, devo fare una precisazione rispetto a questo sottotitolo. Devo dire che la mia famiglia, di cui adesso vi racconto, in realtà non è mai stata divisa rispetto al conflitto, quindi non c'è mai stato un conflitto sul conflitto in Medio Oriente. La mia famiglia materna è una famiglia ebraica scappata da Trieste nel 1938 e sono andati a New York, dove sono poi rimasti. Dall'altra parte è una famiglia, la parte paterna, una famiglia palestinese scappata nel 67 da Hebron e rifugiatasi poi ad Amman in Giordania. La mia famiglia ebraica ha questa particolarità: sono sempre stati una famiglia ebrea antisionista, non hanno mai creduto nel progetto di una moderna Israele. Da una parte perché si ritenevano europei, americani integrati nelle società in cui sono nati e cresciuti, dall'altra parte perché ritenevano che con tutto quello che il popolo ebraico ha subito non ritenevano etico e morale farlo subire ad un altro popolo. Quindi in realtà non c'è mai stata appunto una divisione rispetto a questi temi in particolare. Ovviamente bisogna pensare che in questo momento particolare le fratture forse si creano quasi più all'interno degli stessi gruppi identitari e non soltanto tra i diversi popoli. Perché è una situazione estremamente drammatica e dolorosa, quindi all'interno delle famiglie palestinesi e all'interno delle famiglie ebraiche, purtroppo ci sono momenti di grande tensione.
Certo, tu sei, diciamo, figlia di profughi, di entrambi i tuoi rami familiari hanno avuto, diciamo, questo destino. Ne parli tu nel libro, ma che cosa significa poi alla fine essere, come dire, il frutto di profughi?
Dunque, l'esperienza della fuga dei conflitti armati, da violenza, da persecuzioni, ovviamente sono esperienze estremamente dolorose che si ripercuotono non soltanto sulla generazione delle persone che scappano, ma in realtà anche sulle generazioni successive. Quindi non posso dire che sia un'esperienza facile. Non l'è stata per i miei nonni, non l'è stata per i miei genitori e non lo è in realtà mai stata neppure per me e i miei fratelli. Appunto perché c'è una ripercussione intergenerazionale delle violenze subite, delle umiliazioni, del senso di dignità che viene perso. Tra l'altro questi sono due popoli che vediamo a confronto non soltanto rispetto alla fuga da conflitti armati, ma in realtà anche da persecuzioni e da un genocidio, che sono una violenza di una scala in qualche modo addirittura più intensa rispetto a quella di un normale conflitto armato tra due stati. Quindi è un'esperienza da una parte dolorosa, però come sappiamo anche i dolori individuali e non soltanto quelli della storia con la S maiuscola portano sempre anche a delle grandi ricchezze. Quindi se si riesce a sublimare il dolore e trasformarlo in in un moto di crescita, allora quello può generare molte cose positive anche. E ovviamente non può che passare attraverso grande fatica e grande pena.
Tu racconti nel libro dei tuoi viaggi in Palestina e dici anche che, per esempio, tuo padre, come dire, non è riuscito, proprio per una questione, diciamo, di emotiva, credo, ad andare, a tornare a vedere la casa in cui era nato e da cui è stato cacciato. È così?
Sì, è così, e anche qui c'è un parallelismo tra la storia di mio nonno e la storia di mio padre. Con mio nonno mi recai spesso a Trieste, eppure soltanto dopo la sua morte scoprì che la vera casa di famiglia non era quella che mi ha sempre mostrato, cioè lui mi ha mostrato e siamo andati più volte a vedere il luogo in cui lui è nato. Però la verità è che i suoi genitori hanno fatto costruire una villa nella quale si sarebbero dovuti trasferire e dove hanno dormito un'unica notte prima di scappare. E quella era proprio la villa costruita con l'idea di una vita insieme. E mio nonno non mi riportò mai lì perché evidentemente c'erano ricordi estremamente dolorosi rispetto a quella casa costruita con l'idea di un futuro e di una vita insieme, di una famiglia che era estremamente unita. E dall'altra parte anche mio padre, quando abbiamo provato a proporre, una volta che ha avuto il passaporto italiano, quindi da palestinese lui non ha il diritto al ritorno, come nessun palestinese ha il diritto al ritorno, quindi da profughi non si può più tornare, però con il passaporto italiano a questo punto lui potrebbe tornare nei territori occupati, e invece siamo riusciti a spingerci al massimo a Jenin e Gerusalemme, e non si è sentito di ritornare a vedere quella che era una casa vissuta soprattutto nei luoghi esterni, quindi soprattutto il giardino, che poi era un campo, quindi con la vite, gli ulivi, molte piante da frutto, e abbiamo cercato di ricostruirlo con mio fratello architetto, proprio perché mentre la memoria ebraica è costruita da tantissimi documenti, da molte lettere, molti scritti, quella palestinese è una memoria che si basa soprattutto sulla memoria orale. Quindi con mio padre, che ci ha raccontato, che ci ha disegnato, ha fatto dei modellini con il cartone, abbiamo cercato poi con mio fratello architetto di ricostruire non tanto soltanto la casupola in cui erano, perché erano veramente quattro mura con su una lamiera, ma ricostruire quello che era il punto principale della loro vita insieme, che si svolgeva soprattutto all'esterno, nei campi. Ecco, ritornare lì dove tutte le piante sono state abbattute, sradicate, e ritornare ad una terra che è stata trasformata purtroppo in maniera estremamente invivibile dall'occupazione, mio padre non è riuscito a sentire di avere la forza per fare questo passo.
E per tutto il libro, insomma, il tema della giustizia viene affrontato, no? A volte anche in maniera diretta, poi ne parleremo. Ma che cosa significa giustizia dal tuo punto di vista, dalla tua prospettiva, proprio anche perché, insomma, i racconti del nonno ebreo, i racconti del papà palestinese, giustizia in questo caso cosa significa?
La giustizia dovrebbe essere la neutralità di diritti comuni a tutti gli esseri umani. Quindi, secondo me, quando si dice spogliare le parole, però in realtà bisogna pensare di spogliare anche le persone delle loro identità. Non esiste fare un discorso rispetto a chi è palestinese, chi è israeliano, chi è musulmano, chi è cattolico, cristiano, ebreo. Siamo tutte persone. Quindi, prima ancora che parlare di autodeterminazione dei popoli, io credo che si debba stabilire la base, che è quella di un'uguaglianza di tutti gli esseri umani in ogni luogo della terra. Quindi mi sembra che giustizia debba essere proprio la base principale su cui poi costruire una qualunque pace, una qualunque esistenza su questa terra.
Ecco, il tema della giustizia è stato un tema tuo, possiamo dire quasi esistenziale, perché poi dopo tu hai fatto degli studi a livello superiore, no? Rispetto a questo.
Sì, certo, ho studiato diritto internazionale a Londra e mi sono sempre molto focalizzata sui diritti umani e i diritti dei rifugiati. È essenziale in una qualunque situazione della vita decidiamo di affrontare e a cui decidiamo di dedicarci, ovviamente mettere al primo posto uno studio costante. È un approfondimento che permetta poi di avere anche degli strumenti per poter affrontare certi temi. Quindi, a fianco alla letteratura, la parola per me era fondamentale, anche perché poi mi sono dedicata molto, alle situazioni dei profughi, sia in Europa che in Medio Oriente. Era fondamentale capire esattamente quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare e quelli che non possiamo ancora utilizzare per capire dove è necessario fare presa perché i sistemi migliorino.
Nel tuo libro tu dedichi, diciamo, anche una riflessione alla parola genocidio. Qual è la tua
Sì.
riflessione su questo?
Ma la mia riflessione iniziale è stata, e quella nei dibattiti. È quella di non entrare in grandi discussioni che spesso portano anche a delle situazioni estremamente irrigidite e non approfondite che alle volte si basano su una dialettica che vuole fare più scalpore che non entrare nei termini realmente legali del termine. Quindi, proprio perché invece ritengo che l'approfondimento vada sempre fatto cercando di analizzare quali sono le ragioni per cui si utilizzano certi termini, penso che sia più importante basarsi sui fatti, raccontare i fatti piuttosto che lanciarsi addosso nei dibattiti. Grandi parole che invece devono essere in questo momento lasciate alle corti. Le corti internazionali hanno fatto un lavoro egregio da sempre ed è giusto che siano le corti ad esprimersi sul genocidio. Dopodiché abbiamo ovviamente già moltissimi elementi per poter capire qual è la situazione in Palestina e dico Palestina, anche territori occupati della Cisgiordania, perché in realtà quello che sta avvenendo non sta avvenendo soltanto a Gaza. Quindi i termini ci sono tutti, ma vanno sempre assolutamente riferiti ad una spiegazione complessa del fenomeno che avviene. Quindi quando parlo per esempio di genocidio, proprio gli ebrei hanno studiato moltissimo a livello sociopolitico, quelle che sono le basi per cominciare la prima fase del genocidio. E sappiamo che la prima fase del genocidio viene descritta con una iniziale separazione delle popolazioni perché le popolazioni non si possano conoscere e riconoscere nella loro umanità. Se c'è una caratteristica fondamentale umana è quella dell'empatia. Quindi siamo necessariamente esposti nel momento in cui ci ritroviamo di fronte all'altro, ad un certo punto a sentire qualcosa di noi dentro di noi che scricchiola, cioè riconosciamo nell'altro noi stessi e quel sentimento umano che necessariamente, anche se non ce lo rende amico, lo rende simile a noi. Di fronte a questo sentimento, l'umano generalmente fa molta fatica ad accettare il massacro di altri esseri umani. Quindi la prima fase è proprio quella della separazione per far sì che le popolazioni non si conoscano, non si riconoscano nella loro umanità e permettano di raccontare quella storia dell'uomo cattivo, del lupo cattivo dall'altra parte che funziona benissimo con i bambini, ma in realtà anche con gli adulti.
Ecco, mi pare di capire che proprio Sulla base della tua esperienza personale, della tua formazione personale attraverso la tua famiglia e in particolare, diciamo, il ramo ebraico, impegno, civile, e quindi in qualche maniera una sorta di condanna rispetto all'indifferenza e all'accettazione della disumanizzazione. Questo è uno dei temi anche del tuo libro, riferito, credo, in particolare alla società israeliana, buona parte della società israeliana.
Sì, sono anche questi, sono temi estremamente delicati e complessi. La mia famiglia ha cercato di fare dei passi esistenziali che sono andati in direzione, direi, diametralmente opposta rispetto a quelli della società israeliana. Quindi se da una parte la società israeliana purtroppo ha in qualche modo cristallizzato questo senso dell'essere vittime, che è diventato in qualche modo eterno, e che si ripercuote su una sensazione della società israeliana di essere sempre costantemente in pericolo e di fronte ad un grande nemico da sconfiggere. Quindi questo ha permesso alla società israeliana di accettare la propria militarizzazione. Perché dico accettare? Perché la verità è che se ci mettiamo nei panni di tutti i genitori che vedono i propri figli dedicati alla vita da soldati per almeno 2 anni della loro vita, ma poi possono essere richiamati dall'esercito in situazione di emergenza praticamente sempre, bisogna pensare che è necessario avere una ideologia, avere un senso di precarietà, di pericolo che ti permetta di accettare il fatto che quello sarà il destino dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e delle generazioni a venire. E questo è possibile soltanto se ci si sente appunto esposti ad un pericolo costante. Dall'altra parte, invece, la mia famiglia ha desiderato affrontare il trauma, con il desiderio di scioglierlo e quindi il desiderio di vedere il grande male che purtroppo risiede in ognuno di noi, insieme al grande bene. L'umanità. Ed è tutta l'umanità, ognuno di noi, purtroppo, è fatto di tanto bene e in realtà esposto ad una potenzialità di male assoluto che attraversa tutta l'umanità e che si può risvegliare se non addomesticato da grandi esercizi che portino invece verso la direzione positiva di noi. E quindi in qualche modo vedo appunto un esercizio che è andato in direzioni opposte e che rende la società ebraica, se la si pensa in termini assoluti, e quindi assolutamente non soltanto quella israeliana, ma il popolo ebraico che è sparso per il mondo, si è creata una grande frattura rispetto a come si è vissuto il post-Shoah.
Certo, e invece al netto, diciamo, della sofferenza di questi decenni, quali sono i limiti che tu ravvedi sulla base della tua esperienza, i limiti di empatia dei palestinesi?
I limiti di empatia dei palestinesi dipendono da due fattori. Uno è appunto lo stesso della società israeliana e quindi la separazione. Cioè il fatto di non poter conoscere dall'altra parte l'israeliano e non conoscere l'ebreo spogliato della sua divisa da militare e occupatore, ovviamente non permette di sentire sentimento nei confronti del popolo israeliano. Quindi è difficile a quel punto, sia per una popolazione che per l'altra, immaginare che i bambini nascano non terroristi da una parte e non soldati dall'altra. E l'altro fattore determinante, che appunto se poi non viene curato, e questo è successo sicuramente al popolo israeliano, ma è esposto a questo stesso pericolo anche il popolo palestinese, è la rabbia. La rabbia che viene giustamente dall'umiliazione subita, da una dignità calpestata, in modo estremamente amaro, che si trasforma in violenza. Quindi sono due popoli che purtroppo hanno finito per avere un destino molto simile e che hanno bisogno della stessa cura da una parte e dall'altra, se si vuole sperare in una giustizia ed una pace futura.
Era Widad Tamimi, l'autrice del libro Dal fiume al mare, Storia della mia famiglia divisa tra due popoli, edito da Feltrinelli. Con lei abbiamo iniziato questa riflessione sulla parola identità. Ci risentiamo tra poco. Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Il secondo personaggio a cui abbiamo chiesto una riflessione sull'identità è Anna Foa, autrice del libro Mai più esula la terza. Allora, proprio da questo partiamo, anche con lei, dal titolo. Un titolo che è un'esortazione, ma cosa significa? Golden night.
Questa esortazione significa sostanzialmente due cose che non si sono mescolate nel loro dipanarsi e crescere. La prima è stata mai più per tutti, mai più per ciascuno, come era poi il senso del termine genocidio, questo è stato creato da Lemkin nel 1944, mai più per nessun popolo, mai più per nessun gruppo, e quindi questa immagine della Shoah, questo monito della Shoah deve rappresentare qualcosa che spinge a identificare le possibilità di genocidio come quello della Shoah e ripararle per tutti. L'altra esortazione che è stata dedotta da questa è un mai più per gli ebrei, mai più per il popolo ebraico, ed è diventata presto patrimonio della destra israeliana. Fra l'altro, è uno dei primi a averla tirata fuori, averla molto sottolineata, è stato appunto quel Meir Kahane, che poi è stato cacciato come razzista dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, e che poi è morto assassinato in un dibattito negli Stati Uniti, e da cui kahanismo, cioè questa forma estrema di razzismo e di fondamentalismo religioso, da cui poi il kahanismo, di cui sono rappresentanti soprattutto poi Ben-Gvir e Smotrich. Ecco, quindi un estremismo, e lui è uno dei primi che ha detto mai più deve significare soprattutto e solo mai più per per gli ebrei. Ecco, allora queste due ovviamente sono due formule completamente opposte, una è il particolarismo ebraico di cui abbiamo molte prove nella storia e l'altro è l'universalismo ebraico di cui abbiamo anche molte altre prove nella storia, ma fin nei testi pensiamo ai profeti, e che non si sono fuse, nel senso che hanno rappresentato poi due strade completamente diverse. L'una è quella del sovranismo ebraico, del rifiuto totale anche fatto dalle comunità europee di confrontare l'Olocausto con gli altri genocidi del Novecento, e l'altra invece è quindi di sottolineare l'unicità della Shoah quasi come fosse un dogma e non un fenomeno che risulta dalla discussione, che va individuato nel paragone, nel confronto storiografico, e l'altro invece appunto è l'idea che che porta all'universalismo e in fondo anche e soprattutto a questa idea della giornata della memoria, che è diventata poi un baluardo dell'Unione Europea, nel senso di rifiuto di ogni razzismo, di ogni fondamentalismo, di ogni sovranismo e di ogni antisemitismo.
Senta, quindi una questione diciamo di identità, l'universalismo ebraico, lei immagino che vedrà delle tracce, no, nella società israeliana di questo, credo che siano, vuol dire, anche di fronte a tutte le proteste rispetto al governo, quello che sta facendo Netanyahu. Questo universalismo è stato, come dire, per certi versi seppellito oppure no?
Ma guardi, io vedo che nella società israeliana, anche in queste opposizioni molto dure, c'è sicuramente una traccia di questo universalismo, ma non dell'universalismo ebraico in genere, una forte corrente etica che molto spesso in questi gruppi è una corrente del tutto estranea a ogni sfera religiosa, anche se non mancano gruppi religiosi invece che si identificano con questa battaglia contro il governo e contro queste aberrazioni e queste insomma sostanza genocidi che vengono compiuti da Israele in questo momento. Ecco, quindi io non so quanto sia la linea di opposizione interna a Israele sia identificabile tout court con l'universalismo della tradizione o comunque con l'universalismo di una certa cultura ebraica del Novecento, soprattutto non sia invece un frutto diverso, nuovo, che nasce anche dal laicismo di una grossa parte della società israeliana.
E nelle comunità ebraiche europee, negli Stati Uniti, lei lo vede come, come dire, nelle posizioni poi politiche che vengono espresse oppure no?
Lo vedo come qualcosa che sta sparendo, lo vedo come qualcosa che è in fondo una nostalgia di un passato che non si ritrova più, e di qualcosa come un ultimo appello a questo universalismo, ma subentrano altre forme, subentrano forme più politiche, subentra una storia che è più politica e meno ebraica forse, ma non so quanto questo sia vero, perché poi c'è soprattutto negli Stati Uniti anche una forte tendenza invece a riallacciarsi a questa tradizione ebraica universalistica e in sostanza in parte anche in forme e modi diversi religiosa.
Mai più un'esortazione, lei ci ha spiegato a chi diciamo è indirizzata, ma a chi potrebbe essere indirizzata ulteriormente questo mai più, in questo momento?
Ma in questo momento può essere indirizzata a chi compie azioni genocidarie o di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità. Poi quindi è indirizzata in primo luogo ovviamente a Israele, che la smetta di bombardare Gaza, di cacciare i palestinesi dalla Cisgiordania dando fuoco alle loro case e alle loro scuole, e è indirizzata al fatto che non si può determinare un cambiamento di regime in un paese massacratore di ragazzi e certamente fomentatore di terrorismo come l'Iran, attraverso i bombardamenti e attraverso, pensiamo al bombardamento dei primi giorni sulla scuola di bambine. Insomma, ecco, io penso che mai più deve essere indirizzato a chi compie dei crimini giudicati tali a livello internazionale, e ritorno al diritto, ritorno non con lei ma in generale al diritto, al problema del diritto internazionale, che ormai viene considerato morto, ma che forse morto non è, che si potrebbe comunque, a cui si potrebbe ridar vita, perché è stata una delle grandi soluzioni date alla nostra vita, alla nostra esistenza nel secondo dopoguerra.
Senta, io vorrei chiedere, chiudo questa intervista con, le chiedo una riflessione, io so che è stata già, l'ha già fatto i nostri microfoni, però sull'identità mi riferisco per esempio al 25 aprile, no? Le bandiere israeliane, però c'erano anche le bandiere della Repubblica Islamica, le bandiere palestinesi, le bandiere americane. Io so che questo tema dell'identità, per esempio, è un tema per cui lei, io leggo la recensione di Gad Lerner sul Manifesto, per cui lei, diciamo, ha sofferto proprio per le posizioni che lei ha preso in questi anni con i suoi libri. Una sua riflessione su questo?
Ma io tenderei a abolire la parola identità ormai, su cui pure 40 anni fa io e le altre amiche, penso all'82, a come alcune mie amiche e compagne di battaglia anche contro la prima guerra del Libano, la guerra del Libano dell'82, non ricordo se la prima, comunque si erano gettate anche sull'onda della riflessione femminista sull'identità. Penso a Anna Rossi Doria, a Paola Di Cori, a come la riflessione femminista sull'identità si è intrecciata con quella sull'identità ebraica in quel momento, e anche con quella di un rifiuto delle posizioni governative e delle guerre. Ecco, io penso a questo e mi domando se forse l'identità non dovrebbe essere proprio come riferimento culturale, emotivo, eliminata dal nostro panorama in questo momento, perché è anche un termine, una riflessione che ha dato motivo a tanti nazionalismi, a tante violenze. Pensiamo a tanti vittimismi che chiudono invece di aprire al mondo e a quello che si può fare, e qui non penso solo a Israele e alla riflessione sulla Shoah, ma penso anche ai palestinesi e a quelle chiavi di casa chiuse in un cassetto dopo tanti decenni, che ancora fanno sperare in un ritorno invece di aprire a una discussione, forse anche un compromesso, perché i compromessi sono parte importante del raggiungimento delle paci. Non so, e quindi in fondo a un certo punto sono arrivata anche a pensare che le riflessioni individuali sull'identità siano un passo falso, che non importano così tanto, è la mia, sulla mia identità ebraica, a cui io pure tengo moltissimo, per carità, ma non deve finire per sfociare in una riflessione che chiuda l'identità invece di aprirla al mondo. Ecco, l'identità può essere chiusa come in uno scrigno, e questo stanno facendo gli israeliani da tanti decenni, oppure può essere aperta verso il mondo. Abbiamo un'identità aperta, molteplice, che si apre agli altri, o forse è meglio che questo termine ce lo dimentichiamo proprio.
Certo, veramente un'ultima battuta. Proprio in relazione al mai più e per evitare che si ripetano le cose, la parola identità, da quale parola secondo lei dovrebbe essere sostituita? Anche in politica, soprattutto in politica.
Partecipazione.
Era Anna Foa, mai più e la terza. Il terzo ospite che ci aiuta a ragionare, a riflettere sulla questione identità è Gian Piero Piretto, che è un docente universitario ed è autore del libro Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, perché le parole creano l'identità.
Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente.
La scelta delle 20 non è stata facile perché i concetti culturali che hanno segnato la storia della cultura russa sono moltissimi. Io ho cercato di raccogliere quelli che hanno un riscontro anche contemporaneo, quelli su cui Putin si è soffermato per questo suo sguardo al passato, no? Allora, cominciamo a dire che se l'Unione Sovietica si proiettava nel futuro, si parlava di raggiungere il comunismo, si parlava di radioso avvenire. La Russia putiniana sembra invece proprio ispirarsi al passato e voler restaurare un passato, come se si volesse collegare a una realtà sovietica che, ahimè, è quella staliniana, bypassando tutto quello che è stato la perestroica, il crollo dell'URSS, i terribili famigerati primi anni 90, eccetera.
Ecco, scusami se ti interrompo un attimo, sì. Perché in realtà tu hai detto: se faccio l'elenco delle 20 parole, facciamo notte. Ma questo
sì.
Perché? Perché in realtà io vedo, per esempio, no, che ci sono delle parole che significano unione spirituale o comunità, nel senso che sono parole
sì.
particolari queste, no, nella lingua
sono
russa.
Quelle che in gergo noi chiamiamo gli intraducibili, che sono talmente specifiche della cultura russa che per essere spiegate in culture e in linguaggi in lingue diverse sono necessarie perifrasi. Appunto, la sabornost, che è l'unità nella molteplicità, cominciamo da questa, visto che l'hai citata, ha una natura teologica, quindi era partita all'interno della Chiesa ortodossa, poi è stata prestata alla società e alla politica, parliamo di 700-800, soprattutto 800, poi è passata attraverso il filtro dell'esperimento sovietico, e è arrivata fino a noi, quindi la comunità religiosa si è trasformata in collettivo negli anni sovietici e politicamente un'idea teologica che implicava una remissione, un'accettazione della volontà divina e il riconoscimento nell'assemblea dei fedeli è diventato il cittadino sovietico che da solo non può fare nulla se non si riconosce nel gruppo, nel collettivo e naturalmente nelle leggi e nelle prescrizioni dello Stato.
Ecco, ma questa
oggi,
parola,
oggi,
scusami, appunto, com'è usata dalla propaganda di Putin?
Beh, oggi si torna a queste ultime interpretazioni. Cioè, di nuovo, tu da solo non conti nulla, tu ti devi adeguare e devi adeguarti a quelle che sono le norme generali. Cioè, torniamo a una Russia santa, a una Russia tradizionale, a una Russia morale. È in corso da anni la moralizzazione putiniana della Russia, soprattutto in contrasto con l'Occidente, che è degradato, che è pervertito, in stretta alleanza con il patriarca Kirill, quindi con la Chiesa ortodossa. Se il potere sovietico aveva escluso la Chiesa, Putin l'ha di nuovo abbracciata e da anni anche l'iconografia lo rappresenta spessissimo in chiesa mentre tiene la candelina pasquale al fianco del patriarca o quando d'inverno si immerge nelle acque gelate per il battesimo di Cristo.
Ecco, ma questa parola che io pronuncerò malissimo, Sobornost, è una parola.
Sobornost, sì.
È una parola che esprime, come tu hai spiegato perfettamente, un concetto, ma è, come dire, è in questo momento una delle 20 parole in cui si usa, che vengono usate nella Russia di Putin, perché questo concetto è il concetto che gira attraverso la propaganda, oppure lo troviamo sulle pubblicazioni, che so io, del ministeri, piuttosto che, cioè, la troviamo scritta dove questa parola?
Fa parte della narrazione propagandistica, quindi tutti i russi la conoscono naturalmente, poi chi più o chi meno ha approfondito il valore filosofico, teologico, storico, però è un concetto che assolutamente è noto e traducendolo in linguaggio cattolico più vicino a noi potrebbe essere l'ecumenismo, viene tradotto in italiano spesso come ecumenismo, quindi è un concetto estremamente complesso che, come spesso succede nei discorsi propagandistici, viene ridotto all'osso, molto semplificato, e il Vangelo spiegato al popolo, no? Si diceva secolarmente, questo è un concetto che non ha certo inventato Putin. E altre delle 20 parole hanno radici meno nobili, penso per esempio alla stabilnost, alla stabilità che lui va promettendo da anni e che è un'idea molto gradita alla fascia di popolazione che non ha particolari aspirazioni né culturali né internazionali. Quindi la stabilità che Putin promette è quella che prende distanze dal caos degli anni 90, quando il sistema sovietico era crollato e un sistema nuovo non era ancora insorto. Quella sfortunata esperienza di pseudodemocrazia a cui oggi tutti guardano con orrore, e lui promette invece armonia, pace, nessuna rivoluzione, nessuna insurrezione. Naturalmente, leggendo tra le righe, noi interpretiamo come controllo sociale assoluto, d'accordo, non ci sarà nulla che turberà la vostra serenità, ancora una volta a condizione che tutti vi adeguiate ai dettami che arrivano dall'alto, quindi nessuna trasgressione di nessun genere, condanna di ogni sessualità che non sia conformata e non sia finalizzata alla procreazione per dare figli alla patria, moralizzazione, condanna di mode occidentali, e condanna di chi abbandona la Russia e tradisce la patria, e promozione di patriottismo che ancora una volta possiamo tradurre con nazionalismo molto spinto.
Senti, un'altra parola, se non erro, che tu hai messo in questo elenco è Batiuska, è così?
Sì.
E Batiuska significa che cosa? Scusami, la pronuncia esatta è?
Batiuska, con l'accento sulla A. Batiuska.
Cosa significa?
Significa, allora, letteralmente significa, è un diminutivo di padre, quindi paparino, papalino, potrebbe essere un caro padre, e io tra parentesi ho aggiunto padrone, perché il padre tradizionalmente nella convenzionale atteggiamento del popolo russo non deve essere né dolce né affettuoso né mite, ma deve essere forte, se necessario anche crudele, era un appellativo che veniva riservato non soltanto al padre di famiglia, ma alla figura autorevole, quindi lo zar era un Batiushka, il pope, il sacerdote era un Batiushka, l'anziano del villaggio era un Batiushka e l'ultimo Batiushka della storia recente è stato probabilmente Stalin, che combinava il culto della sua personalità, quindi tutti lo amavano smodatamente, ma di lui avevano anche paura. Ed era giusto che così fosse, perché il capo deve far paura, perché il nostro paese è grande e fa paura al resto del mondo. Quando questo mito è crollato, il mito staliniano prima e il mito sovietico poi, si sono trovati tutti spiazzati, delusi, ed è partita la grande nostalgia, un'altra delle mie 20 parole, nostalgia per il passato, per i due imperi, quello zarista e quello sovietico. Putin, con molta pazienza e con molta abilità, mi dispiace doverlo riconoscere, ha saputo elaborare il proprio discorso anche basandosi su questa figura di Batiushka. Lui ha voluto diventare, ed è riuscito quasi completamente, a incarnare il Batiushka, che è duro, è forte, è severo, ma pensa al suo popolo. Storicamente si diceva, i contadini scrivevano la lettera allo zar Batiushka lamentando le infamie e le vessazioni che subivano dai proprietari terrieri, convinti che lo zar sarebbe intervenuto a sostenerli, così come scrivevano a Stalin, addirittura molti condannati, molti deportati dei gulag, dei campi di concentramento, pensavano: se Stalin sapesse quello che ci stanno facendo. Poi sono stati delusi, in molti non hanno voluto credere quando Khrushchev ha condannato Stalin e ha rivelato le sue malefatte, e oggi si sta ripetendo questa storia nei confronti di Putin. Adesso, negli ultimissimi giorni, abbiamo assistito alle esternazioni della blogger, dell'influencer Bonia, che ha scritto la sua lettera al Batiushka, no? Gli ha mandato a dire: caro Presidente, non siamo più contenti, ci sono molte persone che non apprezzano il tuo operato. Perché? Perché ci stai togliendo internet. Quindi assistiamo a una serie di azioni che rimandano alla storia passata, come dicevo prima, sia remota che prossima, dei trascorsi russi.
Questa storia che è condensata in realtà in queste 20 parole, che poi sono in realtà 20 concetti, e qual è la parola che le riassume meglio di quelle che tu hai scelto e che hai messo nel tuo libro?
Dunque, direi che è una parolina molto breve, byt, che è una dei tanti intraducibili. Byt in russo significa sia usi e costumi che quotidianità, che peso della quotidianità, che atteggiamento comportamentale. E ogni fase della storia del paese, ogni leader dei secoli passati è intervenuto in primissima istanza proprio su questo, per dettare delle regole comportamentali. I sovietici, cioè ancora prima, Pietro il Grande, quando cercava di europeizzare la Russia fra 6 e 700, aveva imposto un byt che fosse più vicino a quello che lui riteneva europeo rispetto a quello dei russi. Per esempio, ai nobili aveva imposto che si tagliassero la barba, quindi byt era anche questo: come vestirsi, come comportarsi, come atteggiarsi culturalmente. I sovietici hanno parlato di un nuovo byt quando, dopo la rivoluzione d'ottobre, l'uomo nuovo, la donna nuova. Ci sono splendidi manifesti di propaganda dei primissimi anni 20 che promuovevano il nuovo byt per le donne, che voleva dire le mense, le lavanderie pubbliche, Le scuole naturalmente, mentre il vecchio Brit era quello della schiavitù femminile e così via. Poi c'è stato il Brit staliniano. Ogni fase, ogni epoca ha avuto un intervento, un tentativo di intervento. Dico tentativo perché poi ci sono state sempre spesso resistenze. E anche il Brit putiniano, sulla base della moralizzazione a cui ho già fatto riferimento, vorrebbe cambiare, vorrebbe soprattutto far prendere distanze dai modelli occidentali e riportare alla grandiosità dell'idea russa, altra mia parola fra le venti. L'idea russa, che è un concetto filosofico ottocentesco, che promuoveva la superiorità della Russia rispetto agli altri paesi, alle altre nazioni, quindi un messianesimo. La Russia doveva segnare la strada e insegnare la strada al resto del mondo.
Come si crea e si ritrova un'identità attraverso le parole, anche e soprattutto della propaganda. Era Giampiero Piretto, autore del libro Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, edito da Raffaello Cortina Editore. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.